vediamo di risolvere il problema del nostro manifestamente per evitare che ci dicano che facciamo un intero corso su un avverbio. Come lo risolviamo questo problema? Ricordiamo lo stato della discussione. Lo stato della discussione è manifestamente regge sia iniquo sia erroneo, ed è ragionevole che sia così, perché se così non fosse si avrebbero casi troppo frequenti di impugnazione della determinazione del terzo, se fosse sufficiente che ricorra a una erroneità semplice. Seconda diversa osservazione, pur sempre nella linea della necessità che anche la erroneità sia di un certo livello, di un certo grado, quella non c'è bisogno di dire manifestamente in questo caso, perché già sappiamo, in base alle norme sull'annullabilità del contratto per errore, che l'errore medesimo deve essere essenziale e riconoscibile. Il primo tipo di argomento è semplice, quindi non merita molti commenti. Il secondo tipo di argomento è un po' più complesso e proviamo ad affrontarlo insieme brevemente. Prima osservazione: richiamare le norme sulle caratteristiche che deve avere l'errore perché il contratto sia annullabile è corretto nel nostro caso o non lo è? Noi stiamo parlando della determinazione del terzo. La determinazione del terzo è un contratto? La risposta a questa domanda è facile: no, non è un contratto, è un'attività che viene svolta in esecuzione di un contratto. Le parti incaricano il terzo di svolgere una certa attività e quindi il terzo adempie a questa attività. Quindi noi non stiamo parlando di una impugnativa di un contratto, stiamo parlando di un'eventuale cattiva esecuzione da parte del terzo dell'attività che gli è stata affidata. Quindi si potrebbe essere tentati di dire: siamo completamente fuori, no? Non c'entra proprio niente il 1429 con quello che stiamo dicendo. Questa critica severa è una critica completamente fondata. Possiamo finire qui il ragionamento e dire grazie per il suggerimento, ma non c'entra niente, perché non stiamo parlando di contratto, ma stiamo parlando eventualmente di una cattiva esecuzione di un contratto. Se un contratto viene male eseguito, diremo che parte inadempiente deve risarcire il danno, diremo che il contratto si potrà risolvere per inadempimento, ma non diremo che il contratto sia nulla per errore, no? Ecco, io come sempre vi suggerirei di non correre troppo veloce, perché è vero che siamo di fronte all'adempimento di un contratto, che la determinazione del terzo è un'attività dovuta dal terzo a seguito di un contratto. Però qual è il risultato finale di questa attività? Mettiamoci proprio nell'ottica del 1349. Che cosa succede quando il terzo fa la propria determinazione? Questa determinazione che cosa diventa? Usando un linguaggio non tecnico, diventa un pezzo di contratto, no? Perché un pezzo di contratto diventa, no? Perché le parti hanno, nell'ottica del 1349, lasciato aperto un aspetto del loro contratto che avrebbero benissimo potuto invece completare essi stessi. Possono le parti determinare il prezzo? Certamente sì. Possono le parti determinare l'oggetto del contratto? Certamente sì. Però si dice, se anche non lo fanno, pazienza, l'importante è che lo faccia qualcuno per loro. Qualcuno per loro. Quindi il 1349 si muove nell'ottica della necessità di colmare una lacuna del contratto che le parti hanno lasciato aperta. Allora è vero che tutto quello che abbiamo detto, ma è anche vero che il risultato finale dell'attività del terzo arbitratore è quello di integrare il contratto con un segmento di precetto che le parti non hanno scritto esse stesse. Allora, sotto questo profilo, la risposta, scusa ma non c'entra proprio niente, perché qui non stiamo parlando appunto di impugnare un contratto, stiamo parlando di vedere se qualcuno ha bene svolto la propria attività, è una critica affrettata. È una critica affrettata. Allora vediamo di andare un momento più a fondo. Comunque ha senso, è opportuno, si può ragionevolmente applicare i requisiti dell'errore nel contratto ai fini del suo annullamento nel nostro caso. Proviamo a vedere se la disciplina è applicabile, non facciamo troppi discorsi di qualificazione ex ante, no? È un contratto, non è un contratto, che cos'è? Supponiamo per un momento di provare insieme a vedere se quella disciplina è applicabile. Noi dovremmo dire che l'errore deve essere essenziale e riconoscibile, no? Ma essenziale per chi? E riconoscibile da chi? Da tutte e due? No, è naturale. Quindi la disciplina del 1429 guarda al soggetto che è caduto in errore e si chiede: ma questo errore è essenziale? Guarda all'altra parte e si chiede: ma l'altra parte poteva conoscerlo? Dunque si muove in un'ottica strettamente bilaterale, no? Due parti. Qui quale sarebbe il soggetto che è caduto in errore? Quale sarebbe il soggetto il cui errore deve essere riconoscibile? Perché se parliamo del terzo, ecco, ma allora ha senso pensare il terzo è caduto in errore? L'errore è essenziale per fare che cosa? È essenziale per concludere un contratto? No, che senso ha? È riconoscibile da chi? Da uno dei due che gli ha dato l'incarico? Da tutte e due? Mi pare abbastanza evidente che questa disciplina non si riesce ad applicare al nostro caso, no? Allora, la conclusione a cui mi pare di dover pervenire è che questo spunto, pure interessante perché ci ha indotto a tenere conto che in altra sede l'errore ha una sua qualificazione, non sia sufficiente per dire abbiamo risolto il problema qui. Il problema qui rimane perché dobbiamo chiederci in questo caso ancora se è sufficiente che l'errore del terzo nella svolgere la sua attività, che è un errore nel senso di avere svolto la sua attività male, di avere svolto la sua attività in modo erroneo, non di avere avuto una falsa rappresentazione della realtà nello stipulare un contratto, che sono due cose diverse. Il terzo non si è ingannato sulla realtà, ha sbagliato, ha applicato un principio contabile male, che è cosa diversa rispetto a dire non avrei concluso il contratto se avessi pensato che il cavallo non era un cavallo da tiro, non era un cavallo da corsa, ma era un cavallo da tiro. Allora, se noi proviamo ad arrivare fino in fondo a applicare la disciplina, ci accorgiamo che questa non è la disciplina applicabile. Rimane aperto il problema. La conclusione a cui mi sembra di dover pervenire, per vero non dicendo niente di originale, perché questa è anche la conclusione della giurisprudenza, è che manifestamente regge tutte e due. Quindi la determinazione deve essere manifestamente iniqua e o, meglio, perché è sufficiente che sia uno dei due il vizio presente, manifestamente erronea. Che vuol dire questo? Vuol dire che la iniquità della determinazione, lo squilibrio che emerge nelle posizioni delle parti a seguito di questa determinazione è uno squilibrio manifesto che fa pensare che il terzo non si sia comportato in modo corretto, abbia preferito una parte rispetto all'altra. Se il terzo giunge alla conclusione che il prezzo è 100 quando il prezzo di mercato è 1000, sorge il dubbio fondato che abbia voluto favorire, o comunque in fatto abbia favorito, una delle parti. Perché mai dovremmo pensare che in questo caso il prezzo sia 100 se quello di mercato è 1000? Qui c'è una iniquità manifesta, allora è impugnabile. Oppure una manifesta erroneità, perché? Perché gli sono stati affidati, è stato affidato il compito di calcolare secondo certi parametri e certi principi il prezzo e ha fatto uno sbaglio evidente. Doveva moltiplicare i quintali per un prezzo unitario, e faccio un caso stupido che non succederà, ha moltiplicato le tonnellate per un prezzo unitario. Beh, è un errore manifesto, basta guardare. Oppure doveva considerare 7 addendi, ne ha considerato 6, errore manifesto. Questo è il tema. Allora, per tornare al nostro argomento, siamo in una situazione in cui quando le parti demandano a un terzo questa attività, devono sapere sin dall'inizio che poi non sarà facile contestarla, perché lo spirito è quello di dire le parti demandano a un terzo e si affidano alla decisione del terzo e la considerano sin d'ora come binding. Possono naturalmente pur sempre impugnarla, ma in casi, diciamo, estremi, si prego. È assorbito dal rischio, cioè se io mi affido a un commercialista il quale deve fare un certo, determinare in un certo modo, questo commette un errore, che però è un errore non manifesto, un errore che per scoprirlo occorrerebbe svolgere indagini molto approfondite, e pazienza, è andata male. Questo pone un problema molto serio, poi in concreto, quando viene contestata la determinazione del terzo, e chi deve giudicare si deve porre questo problema. Ma manifesto per chi? Perché se la risposta fosse manifesto per l'uomo della strada, manifesto per un chiunque, allora noi daremmo un'interpretazione estremamente restrittiva, no? Perché può essere che chiunque non si accorga mai di un errore, non lo consideri mai manifesto, non capisce niente di quella cosa lì, e come fa a ritenere che sia manifesto? Certo, in casi assolutamente estremi, ma solo di scuola, potrebbe accorgersene chiunque. Però se si sottopone, senza offesa, uno di voi un complicato calcolo di determinazione di una situazione patrimoniale, ve la si dà, dice, ecco, guarda, dagli un'occhiata, vedi un po', ecco qui l'errore manifesto, probabilmente dite, ma io veramente non so da che parte si apre l'ultima pagina, no? Ecco, questo pone un problema serio, perché allora chi non sia un esperto del settore oggetto della determinazione del terzo, come fa a accorgersi un errore manifesto? E qui sembra una poria, no? Sembra una contraddizione in termini. La risposta che si suole dare a questo è: non stiamo dicendo un manifesto che lo capisce chiunque, stiamo dicendo manifesto nell'ambito di quel tipo di attività. Quindi se chi conosce quel tipo di attività si accorge subito dell'esistenza di un errore, è un errore manifesto. Se invece occorre un'indagine particolarmente complessa e l'errore magari c'è, ma non è un errore manifesto, è un errore che può essere ritenuto tale perché si contrappone un criterio magari più giusto, un criterio magari pure giusto ma un po' meno giusto, ecco, se questo fosse il discorso, non siamo in presenza di un errore manifesto. Perché faccio questo lungo discorso? Perché in concreto questo significa affrontare un problema che si può mettere in questi termini. Può un giudice domani, di fronte a un'impugnativa di una determinazione del terzo dell'articolo 1349, disporre una consulenza tecnica? Perché questo poi è il problema, no? Io sono un giudice, dei criteri contabili so così qualche cosa, ma non tanto. Se mi sottopongono una perizia del terzo, io non sono in grado di stabilire se ci sono degli evidenti errori, sono in grado di capire cosa ha fatto. Ma c'è stata un'impugnativa ex articolo 1439 per errore manifesto. E normalmente questo è il discorso che si fa, non si va a dire che il perito è un farabutto che ha fatto le cose per favorire uno piuttosto che l'altro, no? Perché questo è un caso estremo. Allora, in questa situazione può il giudice disporre una consulenza dicendo: tu che sei un esperto, guarda per me e dimmi se c'è qualche errore manifesto, se invece in linea di principio la perizia sarà criticabile ma non c'è nessun errore manifesto? La giurisprudenza risponde sì, cioè in sede di contestazione dell'articolo della perizia di cui l'articolo 1439 è consentito procedere a una consulenza tecnica. Quindi sotto questo profilo diciamo che si allarga un po' la possibilità di ottenere una sentenza favorevole da parte di chi impugna, perché attraverso una consulenza tecnica può emergere un errore manifesto. C'era qualcuno che aveva chiesto? Sì?
Nel caso di errore non manifesto, la parte, diciamo, che ha subito potenzialmente subito un pregiudizio potrà agire nei confronti del commercialista che ne ha avuto il del danno?
Bella domanda, questo è un problema serio, perché è stato affrontato questo problema nel senso di dire: va bene, io non riesco a impugnare con successo la determinazione del terzo, no? Però rimane il fatto che il terzo ha fatto male il suo lavoro, ha commesso degli errori non sufficientemente gravi per ottenerne la declaratoria di invalidità della determinazione e per farla sostituire dal giudice, però il danno l'ho avuto. Posso io chiedere il risarcimento del danno? La risposta a questa domanda è incerta. Non posso dirvi sì né no, nel senso che c'è chi dice, no, siccome c'è un rimedio tipico, che è questo, o riesce a farla cadere così, o per pazienza. C'è chi invece dice, beh, questo non è vero, c'è questo rimedio, ma nulla esclude che a livello contrattuale, attenzione che è tutto un altro discorso evidentemente, no? Qui non si sta dicendo la lacuna non può essere colmata così, la lacuna viene colmata così, però siccome c'è un rapporto contrattuale tra il committente, diciamo, l'attività di perizia e chi ha svolto la perizia, questo rapporto contrattuale, come tutti i rapporti contrattuali, in caso di inadempimento dà titolo alla parte delusa per un'azione di danno. Qui il problema si complica perché i committenti sono due, no? Perché chi ha dato l'incarico non è uno solo, chi ha dato l'incarico sono tutte e due le parti. Ed è assolutamente ovvio che una delle parti, per la ragione speculare, è tutta contenta di come è andata la perizia, non ha nessuna voglia di fare un'azione di danno nei confronti di qualcuno che ha fatto una perizia e che secondo lui va benissimo. Ce n'è uno contento e uno scontento, come sempre nella vita, no? Allora, domanda, ma può il singolo committente agire per il risarcimento del danno? Perché questa sarebbe l'ipotesi che il nostro amico qui ci chiede di esaminare, no? Io, parte A, che mi sono visto di fronte a una determinazione svantaggiosa ed errata, secondo me, posso io, parte A, da solo agire in giudizio o deve essere un'azione posta in essere da entrambi i committenti, diciamo così, che è impossibile? Qui ci stiamo un po' allontanando dal nostro tema perché stiamo affrontando un problema più generale. Nel caso di mandato collettivo, cioè da parte di più soggetti, e di comportamento negligente del mandatario, chi può agire? Necessariamente devono agire tutti i mandanti contro il mandatario, può agire un solo mandante nei confronti del mandatario? Questo è un problema anche processuale, perché si può sostenere che essendo più i mandanti ci sia un litisconsorzio necessario. La risposta alla domanda che si suole dare è: dipende dal tipo di azione. Dipende dal tipo di azione, perché se l'azione fosse di risoluzione del mandato, allora non potrebbe che essere un'azione svolta anche nei confronti dell'altro mandante, perché litisconsorzio è necessario, no? Caso classico, litisconsorzio necessario è quello di un'azione di risoluzione con una pluralità di parti. Perché io non posso ottenere la risoluzione di un contratto con una sentenza che faccia effetto anche nei confronti dell'altro, no? Se non c'è. Invece, se si tratta di un'azione di danno, si ritiene che possa essere svolta anche da uno dei mandanti. Comunque, diciamo, questo è per dire che ci si può porre il problema, come è stato opportunamente detto da chi è intervenuto, di ulteriori rimedi diversi da quello che ci interessa qui, perché è quello previsto nel 1439. Bene, mi pare che su questo tema abbiamo... Prego.
Ma in terzo, quale io demando la determinazione? Allora, noi abbiamo visto il caso che lui faccia un errore proprio, ma può capitare che lui cade in un vizio di volontà suo. E in questo caso, come lei ci ha detto, dato che le due parti al momento della stipulazione del contratto rinviano ad un momento successivo il terzo, in questo caso si potrebbe considerare il vizio della volontà del terzo che fa un errore uguale come potrei farlo io, non distinguendo il cavallo da tiro da corsa. In questo caso è possibile ricondurlo come un vizio?
Direi di no, nel senso che qui non siamo in presenza di un vizio della volontà. Se un sarto nel fare un vestito si sbaglia pensando di doverlo fare per la taglia 50 e lo fa per una taglia 48, questo non è un vizio della volontà, questo è, se vogliamo usare la parola, un errore in un'attività esecutiva, quindi è una negligenza ed è un inadempimento, ma non è un vizio della volontà, anche se il risultato finale non è corrispondente a quello che avrebbe dovuto essere, ma non è un vizio della volontà. I vizi della volontà sono: io ho dichiarato ciò che ho dichiarato ai fini della conclusione del contratto, ma la mia volontà non è libera e cosciente. Questo è un vizio della volontà. Perché non è libera e cosciente? Perché sono caduto in errore, perché sono stato ingannato, perché sono stato vittima di violenze o perché sono incapace. Quindi attiene alla dichiarazione di volontà, mentre il terzo che fa una determinazione non fa una dichiarazione di volontà. Okay. Quindi direi che la risposta a questo tema l'abbiamo abbastanza chiarito e possiamo tornare al nostro contratto, il quale ha punto 2.4 affronta un altro tema. Il tema è quello che qui viene espresso con la formula right to designate, diritto di designare. Di designare chi? Proviamo a leggere, così capiamo di cosa si sta parlando. The buyer may designate one or more persons to become a party to this agreement. Allora, stiamo parlando di una facoltà che viene riconosciuta nel contratto al buyer. Si noti al buyer soltanto, non al seller. Il buyer, come ci siamo già detti all'inizio, per ragioni varie può ritenere di stipulare egli buyer il share and purchase agreement, ma di desiderare che al closing, al posto del buyer, ci sia un altro soggetto. E questo il contratto può prevedere che sia consentito al buyer. Per esempio, per tornare al caso che avevamo fatto, perché il contratto viene stipulato dalla società madre, la quale però vuole avere, per esempio in Italia, una società figlia che diventa acquirente delle quote, in modo che il socio sia una società italiana, non una società, per esempio, americana. Questo si può fare? Certo che si può fare, basta prevederlo. Non esiste una facoltà generale di un soggetto che ha stipulato un contratto di dire non sono io ma è un altro. Bisogna che questo sia concordato fra le parti, cioè che questa facoltà sia attribuita alla parte, se no una facoltà non ce l'ha, questa facoltà non esiste. Non confondiamo il fatto che, come vedremo, il nostro codice civile conosce il contratto per persona da nominare con l'idea sbagliata che uno possa sempre sostituire a sé un altro. Non è affatto vero. È ovvio che non è affatto vero, perché io posso essere interessato ad avere un contratto con la nostra amica qua davanti e non con il nostro amico qua davanti, perché in ipotesi preferisco avere lei come contraente e non lui o viceversa, no? Allora, occorre una previsione contrattuale. La previsione contrattuale qui la troviamo e la leggiamo. The buyer, appunto, può designare un altro che diventi una parte. Notate che qui parte è scritto con la capital letter, con la lettera maiuscola. Questo che cosa ci dice? Ci dice che al posto della parola party noi dobbiamo idealmente sostituire la definizione di parte che noi troviamo nelle definizioni. Quando noi nelle definizioni abbiamo visto party, noi abbiamo letto party means either the buyer or the seller as the contract may require, and parties means both of them. Allora, questa definizione non ci dice molto, ma ci dice la circostanza che la parola party con la P maiuscola, con la capital letter, si troverà altrove in altre clausole di contratto. In particolare, lo segnalo subito, la parola parte si trova con la P maiuscola nell'articolo 13.1, che è la clausola arbitrale. Là si dirà che ciascuna delle parti, P maiuscola, designa il suo arbitro. Ecco allora che qui si sta implicitamente dicendo che il soggetto designato è il soggetto che opera come parte ai fini della nomina dell'arbitro. Questo potrebbe essere discusso, nel senso che il soggetto designato non ha sottoscritto la clausola, magari non c'è neanche, no? Oggi che c'è il signing, a sottoscrivere è la società americana, la società italiana non è ancora stata costituita, quindi a maggior ragione non ha sottoscritto questo contratto e a maggior ragione non ha sottoscritto la clausola compromissoria. Ora, siccome la clausola compromissoria che consente di deferire la controversia ad arbitri è una clausola che deve essere sottoscritta alla parte, avremo un problema, perché domani avremo una clausola compromissoria invocata da un soggetto che parte non è. Ecco, per affrontare questo problema si dice, ma quel soggetto con la nomina, e vedremo con quant'altro, diventa parte ai fini di quella clausola. E naturalmente il seller accetta questo. Allora, andiamo avanti. Questo person designated by buyer è designato a che fini? Per diventare una parte del contratto and to purchase and pay for the shares. Quindi qui si dice chiaramente che la persona designata sarà colui che acquista e paga al closing le shares. Dopodiché la clausola che stiamo esaminando si pone un problema di modalità di designazione. E qui noi troviamo per la prima volta, direi, in questo contratto la preoccupazione di tenere conto della disciplina del nostro codice civile. Questo contratto, come ricorderete, è un contratto che è tipicamente un contratto alieno, nel senso che è elaborato sulla base di schemi estranei al nostro ordinamento, però è stato sottoposto alla legge italiana. Non solo, ma i redattori hanno tenuto conto che c'era il diritto italiano. Quindi questo non è un contratto meramente importato, è un contratto adattato in qualche misura al diritto italiano. E infatti nella piccola A si legge che cosa? Si legge, cominciamo dalla seconda riga, each designation will be sufficiently made if notified in writing to the seller together with the written acceptance of the person so designated. Come si fa a designare il terzo? Il contratto lo dice. Si comunica per iscritto al seller che si è designato la società X Italy e che la società X Italy designata ha accettato la designazione. Però l'articolo, la lettera A comincia dicendo qualcosa in più. Anything in article 1403 of the code to the contrary notwithstanding. Qual è allora il rapporto che questa clausola instaura col diritto italiano? Un rapporto di applicazione del diritto italiano? No, un tentativo di escludere l'applicazione del diritto italiano, perché la prima riga di questa lettera dice che dica il diritto italiano, noi lo facciamo così. Anything in article so and so, notwithstanding, nonostante quello che dice il 1403, noi lo facciamo in questo modo. E cosa dice il 1403? Perché c'è questa preoccupazione? Perché il 1403 si occupa di come deve essere fatta la nomina e ci dice che la dichiarazione di nomina o l'accettazione non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto anche se non prescritta dalla legge. Allora, il 1403 si pone un problema di forma della comunicazione e di forma della accettazione. E questo problema è visto dal legislatore in quest'ottica. Anche la nomina del terzo, l'accettazione del terzo, deve essere fatta con la stessa forma che la legge prevede per la validità del contratto o che le parti stesse hanno tra loro pattuito essere la forma necessaria per il contratto. Come ricorderete, le parti hanno la libertà di pretendere che il contratto abbia una certa forma anche quando la legge non lo impone, la cosiddetta forma convenzionale. Ebbene, il 1403 dice tu devi adottare per questo aspetto la stessa forma che la legge prevede o la stessa forma che voi avete previsto. Ebbene, qui si dice notwithstanding quello che dice il 1403, lo facciamo in questo modo. perché questa preoccupazione? Se il contratto è un contratto scritto, come si dice che la notificazione e l'accettazione vanno fatte per iscritto, già è previsto una conformità tra la forma del contratto e la forma della notificazione, della comunicazione, dell'accettazione. No? Perché questa preoccupazione? Ma probabilmente perché, dico probabilmente perché il contratto non l'ho fatto io, probabilmente perché si pensava all'ipotesi che ci fossero delle forme necessarie, legali, per un tipo di contratto come questo, che in qualche modo fossero ulteriori rispetto alla mera forma scritta. Questa preoccupazione ha un senso? La risposta è probabilmente ha un senso se pensiamo alle quote di società a responsabilità limitata, per le quali era stata, adesso le cose sono un po' cambiate, introdotto un certo tipo di forma che in effetti il legislatore prevedeva soprattutto in un'ottica di rilevanza verso i terzi. Allora probabilmente qui si è detto, ma un momento, per non sbagliare, diciamo che noi lo facciamo così anche se il 1403 dovesse chiedere qualche cosa di più. Se questo è il senso, dico se, allora ci dobbiamo porre il problema se una clausola di questo genere sia valida però. Perché il 1403, ponendo un requisito di forma, appartiene alle norme che non sono derogabili dalle parti. Quindi qui ci troviamo di fronte a un tentativo di dire il 1403 può dire quello che vuole, ma noi facciamo così, che o non si capisce bene per quale ragione sia stato svolto questo tentativo, o lascia un po' preoccupati, perché se si dovesse dire noi lo facciamo così anche se secondo il diritto italiano si dovrebbe fare in un altro modo, questa frase probabilmente fa pensare che sia in presenza di una clausola nulla. Mi seguite? Comunque, certo è che questa prima parte, questa lettera A, si pone nei confronti del diritto italiano appunto in un'ottica di escludiamolo, non in un'ottica di applichiamolo, no? Come dire, ci abbiamo tra i piedi il diritto italiano e vabbè, diciamo espressamente che quello che diciamo noi va bene, non quello che vuole il diritto italiano, il che è già un atteggiamento significativo. E passiamo alla piccola B. Any designation pursuant hereto may be notified to the seller under penalty or forfeiture not later than 3 business days prior to the closing date. Dunque, ogni designazione fatta ai fini di questa clausola dovrà essere notificata al seller, non come in writing, ma quando? Quando è che bisogna dire, quando è che il buyer deve dire al seller guarda che ho indicato un terzo? Quando glielo deve dire? Glielo deve dire under penalty of forfeiture. Cosa vuol dire under penalty of forfeiture? A pena di decadenza, certo, non più tardi di 3 giorni lavorativi prima del closing. Dunque, sta dicendo, il signing è il nostro solito 1 gennaio 2009, passano i 3 mesi fino al closing, lo deve dire al momento del signing che designa un terzo? No, è sufficiente che lo dica 3 giorni prima della data fissata per il closing, quindi a marzo. Bene, fermiamoci un attimo e andiamo a prendere il 1402 del Codice Civile. La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di 3 giorni da quando? Di 3 giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso, che è l'esatto contrario di quello che abbiamo appena letto, no? Qui sono 3 giorni prima del closing, cioè supponiamo nella nostra solito esempio il 28 di marzo, mentre l'articolo 1402 vorrebbe che la designazione del terzo venisse fatta subito al momento della stipulazione del contratto, non oltre 3 giorni dopo, salvo patto contrario che dà un po' più di tempo. Ma allora, qui siamo in presenza dello stesso fenomeno, perché il signing c'è stato il 1 gennaio, e il closing è a marzo. E l'articolo 1402 vorrebbe che questa sostituzione soggettiva tra chi stipula il contratto e il soggetto nominato avvenisse al momento della stipulazione del contratto, non 3 mesi dopo. Qui siamo di fronte a un problema di coerenza tra questa designazione del terzo e il contratto per persona nominare. Come possiamo affrontare questo problema? Beh, io credo che possiamo affrontare questo problema dicendo qui emerge, sia pure da un dettaglio, un tema che abbiamo già illuminato insieme, il tema cioè che qui non è ben chiaro, secondo le categorie del diritto italiano, se siamo in presenza di un contratto definitivo o invece siamo in presenza di un contratto preliminare. Perché per noi è normale che nel contratto preliminare, che semplicemente obbliga a stipulare un contratto definitivo, ci si riservi di nominare in sede di definitivo un terzo, no? Questo è normale anche per noi, è un contratto preliminare con facoltà di nominare un terzo quale parte del contratto definitivo, ma questo schema è appunto uno schema che noi conosciamo nell'ottica preliminare e definitivo, ma non conosciamo nell'ottica del contratto definitivo, perché se il contratto fosse definitivo dovrebbe essere fatta la nomina subito, la sostituzione soggettiva dovrebbe essere fatta subito. Allora, questo ci sta dicendo che così costruito, ancora una volta, il Shell Purchase Agreement, che si presentava come un contratto definitivo, tende invece a essere configurato come un contratto preliminare, mentre il momento del closing diventa il momento del trasferimento. Si prega.
Scusi, non ho capito una cosa, non può rientrare nella potestà delle parti di stabilire un termine diverso, questo. Cioè non può essere considerato come un...
Sì, l'obiezione è naturalmente accettabile in astratto, no, nel senso che quando qui si dice un termine diverso, si vuole dire, adesso non volevo fare un lungo discorso sul contratto fuori del terzo, sì, per il terzo, ma lo faccio. Allora, perché 3 giorni? Perché 3 giorni? Per ragioni fiscali, no? Esattamente, per ragioni fiscali. Cioè il concetto è, la nomina del terzo, la designazione del terzo non deve essere volta a creare una scissione temporale tale da far sì che in realtà non ci siamo in presenza di un fenomeno di sostituzione soggettiva di un contraente al momento della stipulazione del contratto, ma siamo in presenza di una situazione invece in cui c'è un soggetto che è parte, passa un periodo di tempo e il soggetto che parte identifica un altro soggetto come parte. Questa operazione non si chiama designazione del terzo, ma si chiama, come si chiama? Se io il 1° gennaio del 2008 stipulo un contratto e poi il 1° gennaio del 2009 mi viene in mente di sostituire a me un altro soggetto, come si chiama? Che cos'è questo animale qua? Beh, innovazione soggettiva, se vuole, sì, ma come si chiama? È una cessione del contratto, no? Io sono parte di un contratto, dopo un certo periodo di tempo cedo il contratto, avrò il bisogno del consenso del contraente ceduto, ma questa è l'operazione, no? In astratto nulla vieta che ci sia una sostituzione soggettiva, sempre che ci sia il consenso dell'altro contraente, ma io sono parte per un anno, poi ne trovo un altro e diventa parte lui, che non è la logica del contratto per persona da nominare, perché nel contratto per persona da nominare, come sappiamo, la persona designata diventa parte sin dal momento della stipulazione del contratto da parte del primo che l'ha sottoscritto, quindi è effetto retroattivo. Allora, quando l'articolo 1401 dice, scusate, 2, dice 3 giorni, lo dice perché vuole evitare che sia un escamotage fiscale. È così vicino che è come se. Ma quando dice salvo che le parti abbiano stabilito un termine diverso, il senso è non 3 giorni ma 15, non 3 giorni ma 7, non 3 giorni ma un anno, perché sennò è un'altra cosa. Quindi la sua obiezione formalmente è corretta, però non può essere accolta perché altrimenti cambiamo tipo di operazione contrattuale, no? Quindi non si riesce a costruire così. Si riesce a costruire solo dicendo, ma allora vuol dire che il contratto di cui stiamo parlando non è un contratto definitivo in cui subentra il designato. Detto questo, e notata quindi questa differenza, chiediamoci, ma il buyer può designare chi gli pare? Può per esempio designare come buyer numero 2, per usare un'espressione non tecnica, un acerrimo concorrente del seller, che in ipotesi rimanga in quel mercato? Il seller vende volentieri a me e io gli faccio lo scherzo di designare come acquirente un soggetto a cui il seller mai avrebbe venduto. Si può fare? In astratto sì, nel senso che se si prevede una mia facoltà di nominare un terzo, io nomino chi mi pare, ma infatti non succede mai così, o meglio, in questo tipo di contratti non succede così, non si conferisce una facoltà in bianco di nominare un terzo, e noi lo leggiamo chiaramente qui. Il designee, cioè il soggetto piccola c, il designee non è un terzo qualunque, ma shall be an affiliate of the buyer, cioè deve essere una società controllata dal buyer, che è il nostro classico caso della società figlia costituita in Italia. Quindi primo problema, non puoi scegliere chi ti pare, ma devi scegliere qualcuno che sia una tua controllata. Allora a quel punto, se ho venduto a te, mi sta bene anche che l'acquirente designato sia una tua affiliata, perché bene o male sei sempre tu. Sotto anche un ulteriore profilo che mette in evidenza la piccola d, perché the buyer will be jointly and severally liable with any persons designated pursuant to section 24. Qual è la preoccupazione del seller? La preoccupazione del seller è, va bene, tu hai designato un'affiliata e mi sta bene, ma a me non basta questo, perché la tua affiliata italiana potrebbe avere un patrimonio, usiamo l'espressione del 2740, un patrimonio insufficiente per l'ipotesi che io voglia in qualche modo e per qualche ragione agire contro di essa. Se poi non mi paga, per l'ipotesi che non si paghi tutto al closing, se poi non paga, io con chi me la prendo? Con la SRL X Italy? No, io me la voglio prendere col buyer. Me la posso prendere col buyer? Molto difficile. Allora, cosa voglio? O che il buyer mi dia una parent company guarantee, ne abbiamo già parlato, oppure molto più semplicemente scrivo quello che c'è nella lettera D. The buyer, il buyer, sarà joint and severally liable, sarà responsabile in solido con ogni soggetto designato. Quindi, in qualche modo, io, seller, continuo ad avere il buyer come parte del contratto, per il rispetto di ogni obbligazione che dal contratto sorga in capo alla persona designata. Non mi paga la seconda rata di prezzo, io me la prendo col buyer, per esempio. Bene, a questo punto ci potremmo ritenere ragionevolmente soddisfatti, nel senso che, prego. Non l'abbiamo lasciato in sospeso, ne abbiamo parlato dicendo che se dovesse essere intesa questa clausola come una clausola che sottrae la designazione in base a questo contratto, le norme del codice civile italiano, sarebbe una clausola nulla. Okay. Allora, dicevo, potremmo ritenerci soddisfatti, nel senso che potremmo concludere dicendo le parti rispettano le necessarie procedure per designare, o meglio, il buyer rispetta le necessarie procedure per designare il terzo, lo fa, lo designa in un soggetto che appartiene al novero di quelli che possono essere designati, e rimane comunque responsabile in solido con il medesimo soggetto designato per l'adempimento delle obbligazioni che derivano dal contratto. Dunque tutto bene, quello che le parti volevano l'hanno fatto, parte del contratto è il designated, il designee, soggetto designato, ma rimane responsabile in solido il buyer. C'è qualche problema o tutto va per il meglio? C'è qualcuno che per caso vede che qualche problema residua? Lo formulo un po' meglio perché così non si può rispondere. Allora, la sostituzione del designato al buyer è totale, integrale, non pone nessun problema? Se noi costruissimo la cosa in capo al seller, se noi dicessimo che il seller può sostituire qualcuno a sé al momento del closing.
C'è un problema di garanzia del nuovo soggetto.
Proviamo a...
Il nuovo potrà opporre in un caso di patologia solo eccezioni nell'ente del contratto del nuovo soggetto, mentre sia magari un'eccezione personale, una compensazione, non posso più.
Allora, dice il nostro amico, può essere che ci sia un problema in caso di sostituzione soggettiva di eccezioni che si possono opporre al al designee, perché potrei opporre eccezioni che riguardano il designee ma non quelle che riguardano il designante, no? Chiamiamolo il designante e il designato. Questa risposta è in linea di principio corretta? Cioè è vero che in caso di contratto per persona nominare c'è una scissione nel senso che non si possono fare valere?
Secondo l'articolo 1404 risale a un effetto retroattivo, quindi dal momento in cui fu stipulato tutto dovrebbe sorgere in capo alla persona nominata.
Quindi lei tende a dire di no, se capisco bene, lei tende a dire di no, nel senso che il 1404 afferma che quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquisti i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto al momento in cui questo fu stipulato, dunque avremo una sostituzione piena, no? Questo è importante perché sennò l'intera figura del contratto per persona nominare viene stravolta, no? Il discorso che il nostro amico prima faceva era una eco di problemi che possiamo affrontare in sede di cessione del contratto, che è un discorso diverso, ma non invece di contratto per persona nominare. Di fronte a un contratto per persona nominare, in linea di principio il ragionamento è come se sin dall'inizio fosse stata parte il designato, no? Sì.
Più che altro, mettendo questa clausola di responsabilità in solido, non si va ad avere una parte con due soggetti? Quindi una nuova forma di fare.
Non ho capito la domanda, scusi.
Siccome si dice che il buyer è responsabile in solido,
sì,
di fatto rimane nel contratto, se ci fossero dei soldi.
Sì.
Quindi non si viene a creare una nuova parte, nel senso di una parte composta da due soggetti.
Supponiamo che sia vero, lei che cosa vede di male in ciò? No, solo per capire la sua preoccupazione. È un'osservazione più che una preoccupazione, in certo modo sì, nel senso che rimane responsabile un soggetto in più, però questo non ci preoccupa più che tanto, l'importante è che sia il designato parte. Se poi si tiene anche un condebitore solidale si potrebbe dire meglio. Però io volevo affrontare un momento questo profilo, che appunto è, siamo sicuri che il 1403 seguenti comporti una sostituzione integrale a tutti gli effetti del designato rispetto alla parte? Quale che, non guardiamo a questa clausola, guardiamo al fenomeno in generale, in questo tipo di contratti. Prego.
Forse può rimanere una responsabilità in caso per quanto riguarda il comportamento tenuto nella fase delle trattative?
Il nostro amico qui dice potrebbe esserci un problema per quanto attiene al comportamento tenuto da una delle due parti, dal designante, diciamo, no? In sede di trattative. Perché?
Perché ad esempio se un tutto d'oro, in
questo caso sarebbe difficile poter muovere un rimprovero al soggetto designato, se il comportamento l'ha preso il soggetto designante, perché è un giudizio della volontà.
Allora, proviamo a ragionare insieme su questo spunto che ci può dare già un'idea del tema, no? Allora, ipotesi di lavoro. Il designante pone in essere comportamenti che costituiscono inganno o raggiro, il designante. In questo momento, perché il discorso ci sembra un po' più concreto, diciamo il seller designante, no? Il seller designante. Però in astratto può essere uno come l'altro. Potrebbe essere anche il buyer che racconta delle cose che non vanno bene, no? Ma diciamo il designante, così non stiamo a pregiudicare il caso. Il designante tiene un comportamento che potrebbe costituire, anzi che costituisce in concreto, inganno o raggiro. Dopodiché il contratto viene concluso. Viene concluso però tra l'altra parte e il designato. Ok? Proviamo a vedere cosa succede in questo caso. Ditemelo voi, qualcuno mi dice cosa succede in questo caso. L'altra parte cosa può fare? L'altra parte che è stata ingannata nella fase di conclusione del contratto, cosa può fare? Potrebbe chiedere il risarcimento del danno. Quindi quale norma lei sta pensando di invocare? 1337, quindi responsabilità precontrattuale. Ecco, però qui il contratto è stato concluso, il che non è di ostacolo a parlare di una responsabilità precontrattuale oggi, però diciamo la cosa più semplice: se il contratto è stato concluso e una parte è stata ingannata, può fare due cose, no? Cosa può fare? Può chiedere annullamento del contratto per dolo, oppure può chiedere, come diceva lei, quale norma pensava? Pensava al 1440 probabilmente, no? Cioè pensava al dolo incidente. Quindi chiedeva un risarcimento del danno da dolo incidente, nel senso che diceva: se non fossi stato ingannato avrei concluso il contratto a condizioni diverse. Chiedo il risarcimento del danno. Non è molto diverso da un 1337, ma è solo per usare la norma più chiaramente rilevante, no? Bene, a questo punto proviamo a pensare che la nostra amica agisca in giudizio dicendo: io sono parte B e ho concluso il contratto a condizioni diverse rispetto a quelle con cui l'avrei concluso perché il designante mi ha ingannato, perché deve dire così, no? I fatti sono questi, perché il designante mi ha ingannato. E il designato come potrebbe difendersi? Può difendersi in qualche modo, a parte negare che vi sia stato ogni inganno o raggiro, evidentemente, ma può difendersi in qualche modo? Appunto, ma può, è chiaro, no? Questo è il dato di fatto. Può difendersi dicendo: perché vieni a dire a me, perché in giudizio chi è che converrà lei? Chi è che, contro chi farà l'azione? Lei parte B che vuole ottenere un risarcimento del danno ex articolo 1440, con chi? Contro chi la farà valere? Contro il designato, perché è la controparte contrattuale, no? L'azione ex 1440 è un'azione contrattuale, non è un'azione extra contrattuale, no? Quindi lei agirà contro il designato, ma c'è qui un designato che potrebbe un po' preoccuparsi, perché dice: ma io non ho fatto proprio niente, no? Io designato non ti ho ingannato.
Ma sono io designato potrà comunque far risalire.
Ecco, ma per... Certo, però per il designato in ipotesi tiene un atteggiamento difensivo che non l'aiuta, no? Cioè che il designato possa poi a sua volta chiamare in causa il designante è un problema suo, non è detto che lo faccia. Supponiamo che il designato si costituisca in giudizio dicendo: mi si raccontano delle cose di cui nulla so perché io sono il designato. Come va a finire questo giudizio?
Va a finire male, perché il designato assume diritti e obblighi dati come se fosse stato lui, assume la posizione di designante dal momento della stipula del contratto.
Ecco, lei sta dicendo che sta finendo male per il suo amico con la maglia celeste,
no,
o per la signora?
Insomma.
Sì, che lui.
Sì.
Mentre sta andando finendo bene per lei. Siamo tranquilli?
No, per esempio il 1440 dice che il contraente è in malafede, questo designato non è in malafede.
Scusi, dov'è che dice in malafede?
Il 1440.
Ah, perdone, sì, no, pensavo 1404, non mi sono distratto.
No, il 1440 dice il contraente in malafede risponde all'indagine. Ma questo contraente designato non è in malafede.
Io faccio un po' fatica a capire dove state. Allora, lì c'è il designato.
Sì.
No, lì c'è il designato, scusi. Lì c'è la parte B. Ok, la parte B è attrice in 1440. Qui c'è la parte convenuta. Il suo intervento da che parte sta? Lui è andato di là, no? Dicendo che ha ragione lei. Lei?
Io difendo
il designato.
Designato.
Ecco, perfetto, allora siamo nel posto giusto. Allora, in difesa ulteriore del designato si dice, ma tu, parte B, invochi il 1440, ora il 1440 dice che se io aggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse. Questo non ci interessa perché naturalmente lei non chiede l'annullamento. Ma il contraente in mala fede risponde dei danni. Dice il designato, ma io non sono in mala fede, come fai a dirmi che sono in mala fede? Allora forse dobbiamo fare un passo indietro subito, un passo indietro sul contratto in generale. Prego. Questo per quello che lei dice il designato accetta la designazione, accettando la designazione accetta di assumere la stessa posizione del designante al 100%, grosso modo le dice questo. Questo è il tema da cui siamo partiti, no? Il 1404 ci dice questo, però il tema che stiamo affrontando è, ma è proprio vero? È proprio vero? Che c'è questa sostituzione integrale, no? Prego.
Però l'inganno del designato può possono essere nella fase delle trattative, cioè quando lui ha ingannato l'altra parte.
È certo, ma questa
è una fase diversa dalla trattazione del contratto.
È certo. E tra l'altro, per mettere insieme le due risposte, quando noi diciamo che il designato accetta la designazione, non è mica detto che il designante dica guarda, adesso io ho fatto una porcata incredibile, adesso designo te. Sei contento? Sì, sì, bello! No? E sarà improbabile che succeda così, sarà probabile che dica zitto zitto, designo te, poi vediamo come va a finire. Quindi l'idea che nell'accettazione della designazione sia, infatti giustamente la nostra amica non parlava di consapevole accettazione di una situazione patologica, parlava di assunzione di un rischio, no? Che è un discorso più plausibile, però torna fuori il problema. Il problema è che il 1404 ci parla di obblighi derivanti al contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato, mentre qui stiamo parlando di un qualcosa che è successo prima della stipulazione del contratto. Allora, come possiamo mettere in fila questo discorso? La parte B, che agisce nell'articolo 1440 nei confronti del designato, è tranquilla di poter ottenere una sentenza favorevole oppure no? Dicevo, forse conviene per un momento tornare alla parte sul contratto in generale, per cercare di vedere se ci aiuta, non è detto che ci aiuti, ma per vedere se ci aiuta capire bene che cosa significa la frase «ma il contraente in mala fede risponde dei danni». Perché si parla di contraenti in mala fede nel 1440? Mala fede in che senso? Io, contraente, pongo in essere dei raggiri, raggiri che non inducono la mia controparte a concludere il contratto, perché l'avrebbe concluso comunque, ma lo inducono a concludere il contratto a condizioni per lui deteriori. Io risarcisco il danno solo se sono in malafede. Che vuol dire se sono in malafede?
Malafede soggettiva, nel senso che il soggetto doveva sapere di agire, perché se non è un agire bene oggettivo, è un agire soggettivo, il soggetto deve sapere che la pena alle spalle che sta ledendo, diciamo.
Allora, la prima risposta è stiamo parlando di malafede nel significato soggettivo della parola buona fede o malafede. Quindi stiamo parlando di buona fede non nel senso di criterio di correttezza, di lealtà di comportamento, ma stiamo parlando di conoscenza o ignoranza di ledere l'altrui diritto. Su questo mi pare che possiamo essere d'accordo, no? Non credo che ci siano voci in contrasto. Però non abbiamo risolto il problema, perché che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che io inganno qualcuno e sono consapevole di ledere l'altro diritto? Beh, è un po' curioso, no? Non è un po' curioso? Perché, insomma, credo di essere, che mi si possa accreditare del fatto che se io sto ingannando qualcuno mi rendo conto di quello che faccio, no? O no? Prego.
Non è testato in questo caso per coprire ipotesi in cui il contraente sia pure soggettivo e quindi siccome la responsabilità esercitoria la si assegna alla parte che ha potuto commettere l'inganno. Perché poi nel caso dell'annullamento comunque
ecco, l'ipotesi di una parte plurisoggettiva possiamo considerarla. Però per un momento non consideriamola, perché sennò veramente dovremmo interpretare questa norma per un caso molto particolare, no? Quindi teniamolo da canto, se proprio non abbiamo niente di meglio, come dire, usiamo questa ipotesi, ma cerchiamo di fare delle ipotesi un po' più semplici, prego.
Posso rispondere anche dei danni imprevedibili?
No, ma danni imprevedibili o no, noi stiamo dicendo che c'è un contraente che inganna, siamo d'accordo? Questa è la premessa di tutto, no? Se non c'è un contraente che inganna, non c'è dolo. Allora, c'è un contraente che inganna, però il codice non ci dice il contraente che ha posto in essere l'inganno risponde dei danni, perché questo sarebbe facile, no? Tu inganni, il contratto non è annullabile perché il dolo è incidente, ma risponde dei danni. Chi deve rispondere dei danni? Colui che inganna. Perché dice colui che inganna ma dice deve essere in mala fede? Dire che colui che inganna è consapevole di ledere il tuo diritto sembra una cosa un po' ridicola, no? Perché insomma, se io inganno qualcuno
non può essere un terzo.
Ecco, non può essere un terzo. Qui il discorso diventa un po' più sensato, no? Cosa si vuole dire qui?
Chi può in essere del raggiro è un terzo e che il contraente è in mala fede, ossia conosce il fatto di ledere un diritto dell'altro contraente dall'altra parte, se è in mala fede risponde ai danni.
Ecco, questo tipo di spiegazione sembra più plausibile, no? Cioè, qual è l'ipotesi a cui il legislatore ragionevolmente ha pensato? Non di dire che chi inganna sa di ingannare, perché questo è una banalità, no? Chi inganna sa di ingannare. Ma che il contraente, per l'ipotesi che l'inganno sia posto in essere da un terzo, è a conoscenza dell'inganno del terzo. Allora, noi abbiamo il contraente A, abbiamo il contraente B, abbiamo un signor C che inganna B. A non inganna B, è C che inganna B, ma A sa che C inganna B. Allora è come se lo ingannasse lui. A, sapendo che C inganna B, è come se ingannasse lui A, B. Stiamo dicendo quello che d'altra parte non ci sorprende, perché è appena trattato al 1439 secondo comma, che contempla espressamente il caso in cui i raggiri siano stati usati da un terzo. Allora il 1440 va letto così: se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, eccetera eccetera, ma il contraente che abbia posto in essere gli stessi raggiri, ovvero che sia in malafede perché conosce del raggiro del terzo, deve risarcire il danno. Siamo d'accordo, mi pare, no? Che questa sembra l'interpretazione più sensata e più plausibile.
Quindi ci sono due ipotesi, cioè o io ho ingannato o...
Sì, quindi malafede, come diceva lei in sostanza, anzi non in sostanza, lo diceva proprio, qui la parola malafede attiene alla conoscenza di un comportamento di un soggetto terzo, essere consapevole che un terzo ha ingannato la mia controparte. Allora, proviamo a vedere se per caso questo discorso ci possa essere utile, tornando al nostro tema del designante designato, oppure no, non lo so. Cominciamo a fare un caso più facile, facciamo un caso più facile. Supponiamo che il designato sia consapevole dell'inganno posto in essere dal designante, no? Abbiamo un designante che inganna l'altro contraente e un designato che sa benissimo di questo inganno, per esempio perché ha partecipato alle trattative quando ancora non era intervenuta la designazione, ma ha partecipato. Se il soggetto già esisteva, questo è tutt'altro che improbabile, no? Perché era il soggetto che stava per essere designato, era la X Italy SRL che stava per diventare soggetto designato e quindi stava per diventare l'acquirente. Quindi bene, poteva aver partecipato alle trattative. Ha partecipato alle trattative in un modo defilato, perché la trattativa la faceva X, non la faceva X Italy, però era consapevole di quello che stava facendo X, è a conoscenza del dolo di X. Allora, se questo è il caso, credo che si possa ritenere pacificamente che in questo caso l'azione che la parte B svolge nei confronti del designato è un'azione che si articola così: io, parte B, sono stato ingannato dal designante, tu, designato, convenuto in giudizio, conoscevi l'inganno che ha posto in essere nei miei confronti il designante, c'è qui un bel documento in cui si dice tra di voi, adesso io vado a raccontare una storia alla parte B, dammi qualche elemento che tu che sei in Italia sei capace di darmi degli elementi informativi per ingannarlo meglio, no? Lei ha in mano questo documento e dice adesso lo inchiodo, se questo mi dice che non sapeva nulla io lo inchiodo, sapeva benissimo, sarà anche stato la parte designante a ingannarmi, però lo inchiodo. Quindi sotto questo profilo credo che possiamo concludere con una certa serenità che in questo caso l'azione della parte B nei confronti del designato è destinata al successo. Il problema ovviamente diventa più complicato quando il caso è più complicato, no? Perché noi stiamo dicendo che per l'ipotesi che il designato non conosca dell'inganno del designante non risponde, Questo è il tema, no? Il tema ultimo, più difficile ovviamente è questo. Se io posso provare la conoscenza, è fatta, no? Ma se io non posso provare la conoscenza, qui viene fuori il discorso che ci faceva la nostra amica là in fondo, dicendo, va bene, non pretendiamo che tu sapessi del dolo del designante, però in qualche modo l'accettazione significa, l'accettazione della designazione significa accettazione del rischio. Hai accettato la designazione, ti porti a casa tutti i rischi che derivano dal fatto di sostituirti come parte a un qualcun altro e quindi ti porti a casa tutti i rischi. Questa è una costruzione di cui si può discutere, perché in effetti sotto un certo profilo questo chiude il cerchio, perché allora a questo punto la sostituzione è davvero integrale, ma lascia qualche dubbio, almeno a me lascia qualche dubbio, per il fatto che normalmente queste accettazioni non sono accettazioni consapevoli come sarebbe ragionevole se si dovesse accettare un rischio, no? Perché qui non è che ci sia la vicenda nomina accettazione, non è una vicenda in cui chi viene nominato è come dire, per esempio, non c'è nessun corrispettivo, non è che il nominato tiene un corrispettivo per subentrare a un nominante, a un designante, per cui posso dire, vabbè, insomma, io mi sono preso un certo corrispettivo e mi prendo anche dei rischi. La vicenda del designante designato è una vicenda che vede il designato sostanzialmente ignaro di quello che sta succedendo, tanto più per l'ipotesi che sia un soggetto creato ad hoc. Quindi il dire, il mero fatto di aver accettato la designazione significa assunzione del rischio, lascia almeno a me qualche perplessità, perché fa gravare su questa accettazione un'importanza sostanziale che a me sembra difficile dare, ecco, perché normalmente appunto c'è una nomina e il designato accetta in automatico, perché non ha dubbi per farlo, ma non fa nessuna indagine, non va a chiedersi in che cosa mai sto subentrando, no? Quindi, però diciamo che questo ci ha portato, e mi sembrava opportuno farlo, ad affrontare un problema delicato, soprattutto nell'ambito di questo tipo di contratti, perché il tema a seguito della designazione, il soggetto designato subentra in via retroattiva nella posizione del designante, non è così banale come poteva sembrare, no? Quando dicevamo ha fatto tutto quello che dovevano fare, bene, al posto di la X c'è X Italy, ok, finito il discorso, perché questo così semplice non potrebbe essere. Per non lasciare per strada un pezzo, io non sto dicendo naturalmente che la parte B non potrebbe fare niente contro il soggetto che l'ha ingannata, contro il designante. Okay, non vorrei lasciare questa idea sbagliata, no? Se la parte B è stata danneggiata per il fatto che il designante ha tenuto un comportamento illecito, ha sempre l'azione extracontrattuale, ex articolo 2043, quella non manca mai, no? Perché sta di fatto che un designato con comportamento illecito ha ingannato un altro soggetto. Il nostro tema non è se possa agire la parte B contro il designato che l'ha ingannata, così ponendo in essere un atto illecito che è l'articolo 2043, perché la risposta sarebbe perché no, certo che sì. La domanda è: può ottenere una condanna del designato ex articolo 1440, che è quello che d'altronde più le interessa. Naturalmente le due azioni sono alternative, perché se no si ottiene il risarcimento del danno due volte, no? Quindi è chiaro che non sono due rimedi che possono essere entrambi esperiti, però la domanda più interessante è quella che ci siamo posti all'inizio, cioè se la parte B può esperire nei confronti del designato tutte le azioni che avrebbe potuto esperire nei confronti del designante se la designazione non ci fosse stata. Questo è il tema, non eventualmente azioni aggiuntive di tipo aquiliano. Ecco, quindi questo è utile per capire bene che anche un qualcosa che sembra assolutamente innocente, come la sostituzione di un soggetto con un altro, non è detto che non sollevi dei problemi se poi vi è una patologia. Un'ultima frase per dire: il corso di quest'anno attiene a un tema che diventa di particolare interesse quando c'è una patologia. Quando c'è una patologia, cioè quando una delle parti non lo adempie, un'altra delle parti intende impugnare il contratto. Questo tipo di contratti ha vissuto una lunga stagione in cui nessuno si poneva questi problemi perché tendenzialmente, non sempre, ma tendenzialmente queste operazioni andavano a buon fine. Il compratore era contento di aver comprato, eseguiva il contratto, il venditore era contento di avere venduto e di ottenere il pagamento del prezzo che aveva pattuito. Se le cose vanno bene, non sorgono problemi interessanti per noi, perché noi purtroppo ci occupiamo della patologia. Questo per dire che l'attenzione che noi stiamo dedicando a questo contratto è un'attenzione che è particolarmente significativa oggi, perché oggi il quadro è completamente mutato. Nel senso che la crisi che stiamo attraversando fa sì che i contratti vengano sempre più spesso rimessi in discussione. E allora ci si chiede: ma reggono o non reggono questi contratti? Ieri andavano bene perché erano tutti contenti, se tutti sono contenti il problema non esiste. È quando una delle due parti non è più contenta che il problema sorge, perché allora si va a guardare riga per riga se per ipotesi quel contratto non sia in qualche modo aggredibile, se non ci si possa liberare da quel contratto. Ecco perché questo è un momento nel quale questi contratti sono messi sotto la lente di ingrandimento, perché si cerca di vedere se davvero reggono o non reggono, operazione che non si faceva quando tutti erano contenti. Questo è un dato che però ci interessa per capire perché abbiamo questo atteggiamento così attento, perché se per ipotesi trovassimo che c'è un buco nel contratto, beh, allora potremmo dire: guarda che tu te ne puoi liberare perché c'è un buco nel contratto. E questa è la ragione per cui la crisi generale mette in evidenza i profili giuridici dei rapporti contrattuali.